L'arrampicata mi ha aiutata a ritrovare la fiducia in me stessa e negli altri. Mi ha insegnato che non si è mai soli e che c'è sempre qualcuno pronto a tendere la corda per non farti precipitare a terra.
Tutta la fatica che avevo fatto per arrivare in cima a quella parete valeva quello che stavo provando.
Storie di arrampicate e di lunghe camminate che salvano, in una puntata che si intitola La cura della montagna.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Noi abbiamo raccontato spesso di come dalle situazioni complicate della nostra esistenza, delle nostre vite, ci si possa salvare, si possa uscire, diciamo così, grazie allo sport, spesso grazie a una bella e lunga passeggiata che ti vai a fare e che magari dura un giorno, due giorni, una settimana, un anno. Oggi è esattamente la puntata in cui mettiamo insieme tutti questi racconti, perché ci sono due storie. La prima storia, che è quella di Simona, che ci racconta come arrampicarsi in maniera verticale su una parete di roccia, evidentemente l'abbia aiutata a, beh sì, in parte a salvarsi la vita, perché una storia finita molto male l'aveva portata a non mangiare più, a fare fatica a trovare un senso alle cose, e poi un giorno ha cominciato a mettere gli scarpini d'arrampicata, un po' di magnesite nelle mani, e a salire prima in palestra e poi in falesia. E poi vi raccontiamo invece la storia di un lungo cammino, un cammino che attraversa tutti gli Stati Uniti fino al Canada, un cammino che aiuta una giovane donna a ritrovare il senso di quello che fa e anche una persona con cui farlo, tutto quello che ci interessa fare nella vita. La puntata è davvero piena di belle storie, si intitola La cura della montagna. Benvenuti. Il 22 febbraio sono trascorsi esattamente 3 anni da quando per la prima volta sono entrata in una palestra di arrampicata. Ho messo per la prima volta in brago e scarpette e ho provato a seguire il tracciato fatto di tutte quelle prese colorate. La mia storia inizia nel 2022, in un periodo molto buio, quando ho scoperto, dopo 4 anni di relazione e progetti su convivenza e matrimoni vari, il tradimento della persona che pensavo sarebbe stata quella della vita. Apro una piccola parentesi su questo argomento. Prima di subire questo tradimento l'ho sempre ritenuto un affare di poco conto. Certo, soffri un po', magari giusto, ma poi ti passa e continui la tua vita. Ed è così. Peccato che non avevo voluto indagare su quello che c'è nel mezzo e di come un tradimento possa minare alla base l'autostima. Di come ti faccia sentire inadeguata, di come questa sensazione, anche dopo anni, torni a riaffiorare nelle situazioni di stress, di come ti possa rendere insicura e piena di paura. Da un giorno all'altro il mondo che mi ero creata e che pensavo fosse reale mi è caduto addosso, lasciandomi letteralmente spiazzata. All'inizio l'avevo presa anche bene, o meglio, bene per quanto si possa prendere bene la certezza della vita che va in frantumi. Riuscivo ancora ad interessarmi ad altro che non fosse il mio dolore e il mio cuore spezzato. Continuavo a vedere gli amici e a portare avanti i miei interessi, cercando di trascurare quella voce interiore che mi continuava a ripetere che se ero stata tradita, se aveva preferito un'altra a me, era semplicemente perché io non ero abbastanza. In poche parole, era colpa mia.
La domanda che uno si continua a porre incessantemente è, diciamo, perché? Perché è successo? E quindi non riuscendo a trovare una risposta, perché dall'altra parte questa risposta non c'è, non arriva, i dubbi iniziano a ricadere su di te. E ho iniziato a chiedermi, non sono stata abbastanza, che cosa ho sbagliato, potevo andare in un altro modo. E quindi è come una goccia che cade sempre sullo stesso punto, sempre sullo stesso punto, e alla fine, diciamo, fa un buco.
Man mano che i giorni e i mesi trascorrevano, la voce si era fatta sempre più forte e poco a poco aveva preso il sopravvento. Ho iniziato a non mangiare più, a evitare di uscire, a trascorrere tutto il tempo libero a crogiolarmi in un dolore che non riuscivo ad arginare. Cercando di giustificare quello che mi era capitato, in pochi mesi da settembre a dicembre ho perso 6 kg, il sonno della notte e la stima di me stessa. Chi mi era intorno non sapeva come aiutarmi, in primis perché non volevo essere aiutata. Mi ero chiusa in una corazza e non facevo entrare nulla che non fossero la disperazione e l'incredulità. A gennaio la situazione era diventata preoccupante e aveva iniziato ad avere ripercussioni anche sul lavoro, per cui ho cominciato a vedere uno specialista che mi ha prescritto qualcosa per l'insonnia e qualcosa per l'ansia e la depressione. È stato peggio. Una pesante tenda è scesa su tutto. Era innegabile che finalmente riuscivo a dormire la notte e soprattutto non sentivo più il dolore. Il problema è che non sentivo più nulla. Ero un guscio vuoto. Pomeriggio, ancora me lo ricordo, ero seduta sul divano di casa dei miei, imbacuccata fino all'inverosimile, per proteggere quel corpo diventato troppo magro dal freddo che sentivo solo io. Mio padre entrò nella stanza e anche con un tono abbastanza forte e deciso mi disse che la prossima settimana saremmo andati alla scuola di arrampicata del mio paese perché era giunto il momento di tornare a fare sport. L'idea alla base era che se avessi fatto esercizio fisico mi sarebbe tornata automaticamente la fame. Il problema è che io volevo stare da sola, ma non sola sola, cioè circondata da persone. Una situazione ambivalente che descrive benissimo lo scrittore Lewis nel suo Diario di un dolore, in cui dice: tra me e il mondo c'è una sorta di coltre invisibile. Fatico a capire il senso di quello che mi dicono gli altri, o forse fatico a trovare la voglia di capire. È così poco interessante, però voglio avere gente intorno. Ho il terrore dei momenti in cui la casa è vuota, ma vorrei che parlassero fra loro e non a me.
Non volevo stare da sola perché se stavo da sola ero in preda comunque ai miei pensieri e al mio dolore, mentre quando ero insieme alle altre persone potevo anche, diciamo, concedermi il lusso di pensare a qualcos'altro, però non volevo che queste persone comunque interagissero con me. E, diciamo, io sono molto legata a quel libro di Lewis che ho citato, Diario di un dolore. Lui lo scrisse quando perse la moglie, quindi era proprio un'elaborazione di un lutto. Io l'ho trovato molto simile alla mia situazione, anche se io non ho subito un lutto nel vero senso della parola, quanto piuttosto la scomparsa di una persona che fino a ieri era la mia quotidianità e poi improvvisamente è diventata un'estranea.
L'idea dell'arrampicata era venuta a mio padre per un caso fortuito. Aveva portato ad aggiustare la macchina e, parlando del più e del meno con il carrozziere, era emerso che questi gestiva una palestra di arrampicata. Anche lui aveva una figlia e forse, in un moto di solidarietà genitoriale, aveva invitato mio padre a portarmi a fare una lezione di prova. E così, il 22 febbraio del 2022, data fortuita, chi lo sa, mi piace crederlo, per la prima volta sono entrata in una palestra di arrampicata. La prima lezione è stata pura agonia, le mani che bruciano, la paura di cadere, gli avambraggi che esplodono. Per non parlare delle scarpette, arnesi di antica tortura cinese, create apposta per renderti performante solo in parete e lasciarti i piedi distrutti per il resto della vita. Eppure, alla fine di quelle due ore, avevo preso una decisione. Mi sarei iscritta al corso di primo livello e avrei imparato una cosa nuova. Cercare faticosamente di salire fino in cima mi aveva come squarciato il velo che avevo davanti agli occhi e mi aveva fatto prendere consapevolezza che era giunto il momento di uscire da questo torpore nel quale mi ero rifugiata e riprendere la mia vita. Da allora di anni ne sono passati tre e non solo ho fatto il primo livello, ma anche il secondo e il terzo, arrivando a praticare questo sport in autonomia e outdoor, ovvero in falesia. L'arrampicata è uno sport particolare, è solitario, ma non puoi farlo da solo. Devi avere fiducia in te stesso, nelle tue gambe e nelle tue braccia, ma anche nelle gambe e braccia di chi da sotto ti fa sicura. L'arrampicata mi ha aiutata a ritrovare in primis la fiducia in me stessa e poi, conseguentemente, anche negli altri. Mi ha insegnato che in fondo non si è mai soli e che alla base della vita c'è sempre una persona pronta a tendere la corda e il grigri e a evitare di farti precipitare a terra. In quel periodo, da dopo la triste scoperta di quel tradimento, le persone che mi volevano bene si erano strette intorno a me e ognuno, a suo modo, aveva teso la corda e aveva impedito di farmi cadere rovinosamente a terra. Praticare l'arrampicata me l'aveva solo reso palese agli occhi. Oggi il gruppo conosciuto in palestra è diventato un gruppo di amici. Mi ha permesso di incontrare un nuovo amore, più sano e adulto, che mi ha aiutato anche a comprendere i miei sbagli nella relazione precedente e con il quale condividiamo la stessa passione. Ogni fine settimana organizziamo la nostra fuga dalla vita reale per ritagliarci la nostra pausa di tranquillità nella natura, in falesia, senza telefono e senza pressioni sociali, dove l'unico obiettivo diventa arrivare a catena, salire su una bella via e tornare a casa con i muscoli che dolgono, ma con la soddisfazione di avere fatto qualcosa che ci fa stare bene. La nostra vita, la nostra casa, i nostri viaggi in giro per il mondo sono scanditi dalle nuove falesie che vogliamo conoscere, dalle condizioni meteo che promettono la migliore performance su roccia e dal volere vedere le celebri vie liberate dai più forti arrampicatori del nostro tempo. L'arrampicata è l'elogio dell'inutile. Scalare un pezzo di roccia. Ma quali sono i vantaggi? Qual è lo scopo? Io credo che la risposta sia proprio nel fatto che non ce ne siano, se non a livello personale. È difficile far comprendere a chi non lo pratica quanto questo sport ti arricchisca e sia in grado di alimentare la perseveranza e indurire il carattere. Sarò per sempre grata al destino e soprattutto al mio papà, che quasi con ingenuità, ma alimentato da un forte amore verso di me, quel pomeriggio di febbraio mi ha spronato a conoscere qualcosa di nuovo e a non lasciarmi abbattere da quello che purtroppo può accadere e accade nella vita. Da parecchio avevo in mente di scrivere questo piccolo racconto della mia storia, magari anche banale, poiché essere traditi e subire un tradimento non è una cosa tanto rara, anzi, ma l'ho voluta raccontare per ricordare, a me soprattutto, che anche dalle cose brutte possono nascere cose stupende e che nelle fini si nascondono solo nuovi inizi. Every step is moving me up. Each step is moving me up. Moving me up. One tiny move. It's all I need to jump over. Every step is moving me up. This is how we walk on the moon. Questo è il modo in cui camminiamo sulla luna, per introdurre la chiacchierata che ci facciamo con Simona. Pronto? Ciao Simona, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai innanzitutto?
Molto bene, tu?
No, io molto bene, molto bene. Tu devi sapere però, che, ma se ascolti il programma lo saprai, che ogni volta che noi sentiamo un nostro autore, diciamo così, autore ascoltatore al telefono, noi con la testa siamo là, siamo a quel pezzo di racconto in cui ad esempio stava male, come nel tuo caso, e quindi il motivo per cui chiedo sempre come stai adesso, mi fa piacere sapere che tu adesso stai bene. Quante volte vai ad arrampicare, Simona? Quante volte riesci ad andarci?
Allora, sicuramente tutti i weekend, tempo permettendo, anche in inverno, diciamo, dato che adesso le temperature si sono anche un po' alzate a livello globale, e poi in settimana una o due volte.
Quindi sei diventata un'arrampicatrice abbastanza esperta?
Sì, dai, possiamo dire così, sì.
Diciamo, in terminologia tecnica, te lo chiedo, non ci capirò nulla, però quanti gradi, come si misura la ripidità di una parete?
Allora, noi adottiamo, diciamo, la scala francese, che va da 1 a 9 e poi divide i gradi in tre lettere A, B, C.
Okay.
E, diciamo, può mettere anche un più accanto alla lettera. Io al momento, diciamo, arrampico su pareti che vanno dai 6C, 6C più, 7A.
Che è buono!
Sì, dai, non è male.
Sei contenta?
Non è male.
Senti, che cosa serve?
Sì, sono molto contenta.
Visto che effettivamente è molto convincente la tua storia e il tuo racconto rispetto al valore e al bene che può fare uno sport come l'arrampicata, che cosa serve per diventare un'arrampicatrice?
Allora, a livello pratico ti serve semplicemente un imbrago, una corda e delle scarpette e della magnesite, quindi okay. È relativamente molto, molto semplice. In qualsiasi palestra di arrampicata diciamo, puoi affittare tranquillamente questa attrezzatura senza doverla comprare, se magari uno si vuole semplicemente avvicinare. Dal punto di vista invece, diciamo, proprio personale, ci vuole tanta perseveranza e tanta anche fiducia, non soltanto come scrivo, non soltanto nelle proprie braccia, nelle proprie gambe, ma anche nelle persone che da sotto ti fanno sicura, soprattutto se si pratica l'arrampicata con corda, quella che faccio io, perché poi c'è, diciamo, diciamo il boulder, che invece sono su pareti molto più basse e arrampichi senza corda.
Però intendo dire, ci vuole una propensione, non bisogna avere paura dell'altezza, bisogna avere le dita particolarmente forti.
No, perché io quando ho iniziato non avevo dita abbastanza forti, poi diventano okay.
Si allenano,
quindi magari se semplicemente ti piace questo tipo di sport a corpo libero, poi diciamo il tutto viene dopo, viene in seguito.
Senti, tuo papà lo sa com'è andata questa cosa che tu ci scrivi, perché lui sembra veramente quella figura, no, letteraria, no, che viene definita il mentore, che spesso a sua insaputa fa fare al protagonista qualcosa che svolta la storia. Lui sa di essere tutto sommato stata quella figura lì.
Allora sì, gliel'ho detto, perché diciamo io ascolto molta radio, in particolare molti podcast, il vostro è uno che ascolto molto frequentemente, lo consiglio a tutti, quindi l'ho consigliato anche a lui.
Grande Simona, continua a fare proseliti, non ti fermare.
E quindi quando mi avete contattato io sono andata in maniera molto orgogliosa, ho detto vedi, mi hanno contattato proprio per l'arrampicata, perché lui mi ha spronato, però diciamo adesso è diventata, non dico un'ossessione, però un punto fisso nella mia vita.
Certo.
E lui certe volte mi dice, ma
troppo.
Anche meno, diciamo, sì, è anche meno, però sì, è molto contento, soprattutto che questa cosa mi abbia fatto bene e mi faccia stare bene.
Senti, invece hai più visto o sentito, non che sia importante, ma hai più visto o sentito, hai avuto più contatti con il tuo ex?
No, fortunatamente no.
E ti ricordi invece il momento? Guarda, mi è piaciuta così lapidaria. No, fortunatamente no. Simona, ti ricordi invece il momento in cui hai cominciato, dopo, che so, la prima, la seconda, la terza volta che sei andata in palestra, o dopo aver incontrato la persona con cui stai ora, cioè, il momento in cui hai detto ne sto uscendo, ne sto andando, ne sto venendo fuori?
Allora sì, lo ricordo, è stato appunto un giorno, una giornata bellissima, una domenica bellissima in parete, eravamo fuori con questo nuovo gruppo di amici, che adesso non sono più appunto un gruppo soltanto di scalate, è proprio un gruppo di amici, e improvvisamente erano forse le 5, le 6 del pomeriggio, era estate, mi sono ricordata che per tutta la giornata non ci avevo pensato, e quindi ho detto ok, magari ne sto uscendo, non ci sto più pensando in maniera così ossessiva, o qualcos'altro a cui dedicarmi che mi fa star bene, e quindi quella è stata proprio la scintilla che mi ha detto che forse ero quasi uscita da quel tunnel buio nel quale ero caduta.
Simona, ti ringrazio davvero tanto per la telefonata, per la storia, per la chiacchierata, per il tuo tono.
Insomma, grazie a voi.
Ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto, a te e al tuo compagno.
Grazie.
E godetevi l'arrampicata più che potete. Porta anche tuo padre, così capisce.
Sì, io ci ho provato, però non vuole.
Grazie davvero,
grazie
Simona, è stato un piacere. Ciao.
Anche per me, ciao ciao.
Ciao ciao. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide. Nessuna montagna è abbastanza alta o sufficientemente alta, cantano Marvin Gaye e Tammy Terrell, e ora la parola passa alla nostra Ilaria Gaspari, che ci racconta sicuramente qualcosa di interessante sulla storia di Simona.
La storia di Simona ci permette di fermarci a riflettere su cosa significhi tradire, su cosa significhi il tradimento. Una parola che di solito associamo all'ambito delle relazioni, no? Per indicare un rapporto sentimentale o sessuale che viene intrattenuto clandestinamente all'insaputa, alle spalle del partner o della partner ufficiale, che poi può essere, secondo dei casi, nascosto, scoperto, confessato. Però quando usiamo questa parola stiamo facendo riferimento a un universo lessicale molto più cruento, molto più, non vorrei dire più crudele perché forse non lo è, però decisamente più sanguinoso, e sicuramente legato in maniera ancora più profonda all'importanza della fiducia e del rispetto per l'altro. Perché Questa parola viene dal latino, viene da un verbo latino tradere, che significa letteralmente consegnare qualcuno al nemico. Quindi cosa indica questa parola, l'uso di questa parola? Beh, indica il venir meno a un patto di solidarietà, di alleanza o addirittura di protezione rispetto a una persona che viene tradita e quindi consegnata a un nemico che potrà fare di lei o di lui quello che vorrà, insomma un nemico alla mercé del quale questa persona che si era fidata della protezione da noi offerta viene consegnata. Ecco quindi il significato profondo di questa parola che usiamo tanto spesso, forse qualche volta anche a sproposito o qualche volta invece perfettamente in maniera calzante. E penso che il senso di riflettere sull'etimologia di questa parola abbia a che fare con il chiederci che cosa in realtà noi ci aspettiamo da un rapporto al contrario di fiducia e di amore. Beh, forse proprio appunto l'opposto di quello che significa tradire, una forma di protezione dell'altro anche rispetto alle sue debolezze.
Matteo Caccia racconta.
Spesso la guarigione dell'anima passa attraverso i movimenti del corpo. Come Simona, che ha ritrovato la sua forza interiore grazie all'arrampicata, è andata così anche per Aspen, che è la protagonista della storia che vi raccontiamo ora, e che ha trovato la sua via di salvezza lungo un cammino di oltre 4.000 chilometri. L'abbiamo letta sul New York Times, si intitola Una guida alla guarigione per escursionisti feriti. State con noi. Mentre preparavo i bagagli per lasciare il college nella primavera del mio primo anno, mentre infilavo jeans, magliette e guanti nella valigia e piangevo, ero al telefono con i miei genitori. Stavo spiegando loro che stavo abbandonando il college non perché la scuola non mi piacesse o perché in Colorado facesse sempre freddo anche ad aprile. Il motivo che mi aveva fatto davvero decidere di andarmene era che ero stata violentata. La seconda sera al college avevo invitato una ragazza e due ragazzi che avevo appena conosciuto, eravamo tutte matricole, a guardare The Breakfast Club nella mia stanza nel dormitorio. Le lezioni non erano ancora iniziate e passavamo le giornate tra la mensa, le attività di orientamento, i corsi sulla sicurezza del campus, senza certezze, amici o indicazioni. Quando il film è finito, uno dei due ragazzi se n'è andato con la ragazza. Mezzo minuto dopo ho detto un imbarazzato ciao all'altro ragazzo che era rimasto seduto sul mio letto. Non se n'è andato. Ricordo di aver sentito il rumore dei miei pantaloni che cadevano sul pavimento e di essermi sentita immobilizzata. Ho detto stop, smettila, ma forse non abbastanza forte. Avrei dovuto dargli un calcio, avrei dovuto urlare. Dopo la violenza gli ho chiesto se volesse restare a dormire, perché volevo disperatamente pensare di aver avuto un rapporto consenziente, volevo sentire che andava tutto bene. Lui mi ha risposto che ero pazza a chiederglielo. Sapeva bene cosa aveva appena fatto, ma era stato fortunato. La mia richiesta irrazionale avrebbe indebolito l'accusa di violenza e lo avrebbe aiutato a salvarsi dall'espulsione, dalla condanna e dalla vergogna.
On my second day of my freshman year of college, I was raped. I felt stuck in my own body and I felt depressed and I started to hate my body. And it seemed that everyone I told reacted in ways I hadn't expected.
Mi sono vergognata. Qualche settimana dopo, troppo tardi perché ci fossero ancora i segni della violenza sul mio corpo, sono andata dalla consulente per le aggressioni sessuali del campus. Ha suggerito di portare avanti la questione a scuola con un mediatore. Ha depositato i documenti, ho testimoniato, lui ha testimoniato, ma la mediatrice ha ritenuto la mia accusa infondata. Quando ho sentito questa decisione, i muscoli del mio viso si sono contratti. Mi si è annebbiata la vista. Non potevo muovermi. Non sapevo che fare a quel punto. Al telefono quel giorno di aprile ho detto ai miei genitori a Boston che avrei lasciato il college per intraprendere un cammino di 4.000 chilometri dal Messico al Canada e restarmene da sola. Pensavano che fossi impazzita, non sana di mente. Ma hanno sentito la mia convinzione e non hanno opposto resistenza. Sono volata a Los Angeles con un grande zaino, un mix di frutta secca, barrette ai cereali, cioccolato, formaggio e una tenda. Mio padre mi è venuto a prendere e mi ha portata a sud, nella Death Valley, dove abbiamo trascorso la notte in un hotel buio. Ricordo a malapena il posto, solo il caldo. Al mattino siamo andati ancora più a sud, attraverso un altro deserto. In macchina non abbiamo parlato molto, abbiamo parlato della mia condizione psicologica, ma non abbiamo mai pronunciato la parola stupro. Al confine con il Messico mio padre mi ha riempito le borracce e mi ha guardata mentre dondolavo le gambe avanti e indietro, seduta nel bagagliaio del minivan, mangiando pizza fredda. Quando fui sazia, accese l'auto e se ne andò verso nord, lontano, per la strada sterrata. Ero sola, finalmente. Una recinzione di metallo ondulato color ruggine si increspava lungo il confine messicano a perdita d'occhio. Qui il deserto si abbassa e si gonfia come il mare, e tra le onde polverose non vedevo nessuno. Ma non avevo paura della solitudine. La natura selvaggia del deserto mi sembrava il posto più sicuro del mondo.
Confronting your fears is so empowering. First of all, I wasn't allowed to walk to the center of my safe.
Confrontarsi con le proprie paure dà molta forza. Prima avevo paura perfino di andare in centro, nella mia cittadina sicura, e ora mi ritrovavo a camminare da sola nel nulla dal Messico al Canada, dopo uno stupro. E mi stavo cimentando in cose che mi avevano detto che non sarei stata in grado di affrontare, e certamente avevo paura, ma andava bene così.
And I was okay.
Il sentiero era segnato da cartelli arrugginiti. Rettili qua e là si crogiolavano al sole. Stavo mangiando una mela, quando per poco non ne calpestai uno. Strillai e corsi via per un centinaio di metri, morsi la mela, respirai, masticai. Quella mela era il mio unico cibo fresco. Tutto il resto era cibo processato o salato o comunque non sano. Ho ripreso il cammino, ho scavalcato il serpente, ho continuato a camminare. Ne ho scavalcato un altro ancora. Nel giro di poche ore ho incontrato una dozzina di escursionisti, tutti impegnati nello stesso viaggio attraverso il paese. Giovani uomini, coppie di pensionati, una simpatica trentenne con i capelli ricci e i denti bianchi che mi ha sorriso. Ho fatto amicizia e mi sono concessa di sorridere a mia volta e di rispondere onestamente quando mi è stata posta quella comune domanda tra camminatori: perché? Perché lo fai? Avevamo tutti delle ragioni. E la mia risposta è stata: sto camminando dal Messico al Canada per raccogliere fondi per un'organizzazione no profit impegnata ad aiutare le vittime di stupro e guarigione. L'ho detto proprio così, velocemente. Una settimana dopo, nella tappa successiva, mi sono collegata a internet, ho controllato la mia pagina web di raccolta fondi e ho visto che avevo già raccolto $1,060 per aiutare le vittime di stupro. Ho continuato a camminare, ho urlato per sentire la mia eco e a ogni passo sentivo lo scricchiolio della ghiaia sotto le scarpe. A Bend, in Oregon, quasi 3200 km a nord del confine messicano, ho incontrato Justin, ventenne, attraente. Stava facendo il mio stesso cammino, eravamo in buona compagnia. Siamo andati tutti insieme a cena in una birreria, dove Justin si è seduto accanto a me, vicino. Sorrideva molto. Sorrisi anch'io. Cercai di non farlo, ma non ci riuscii. Nel nostro primo giorno di cammino insieme pioveva a dirotto. Il mondo brillava di una luce grigia. Justin e io urlavamo sopra il rumore dell'acquazzone, condividendo storie e speranze. Eravamo fradici ma euforici. La pioggia dissolse il sentiero. Era diventato un ruscello fangoso e noi ci scivolavamo dentro. E le piante sempreverdi avevano un odore dolce di linfa e legno pulito. Quando circa una settimana dopo gli raccontai il perché della mia camminata in seguito alla sua domanda, risposi: «Sono stata violentata». Lui aprì le sue braccia calde, mi lasciò entrare e me le richiuse intorno. Quando piangevo, perché a volte lo facevo, mi teneva stretta, mi baciava la fronte e non si fermava finché non mi fermavo io. Quando ero bagnata e infreddolita, si fermava sotto la pioggia gelida, montava la mia tenda e mi aiutava a togliermi i vestiti fradici e a infilarmi nel sacco a pelo asciutto.
Before the hike I was ashamed. And after I was empowered, like I was literally glowing.
Prima del cammino ero spaventata e alla fine mi sentivo rinata, mi sentivo forte. La mia vita stava finalmente prendendo una nuova direzione. Alla fine del sentiero ci siamo abbracciati e baciati. Abbiamo finito, ho detto. Lui ha detto, ora viene la parte spaventosa. Mi sono fermata e ho fissato il viso di Justin. Ho sentito il rumore di un'auto e ho potuto vedere attraverso gli alberi una vecchia Jeep che passava. Poco più di un anno dopo siamo tornati su quelle stesse montagne. C'era una nebbia argentea mentre Justin e io pronunciavamo le nostre promesse di matrimonio davanti a un ufficiale. Abbiamo sorriso e pianto e abbiamo detto «lo voglio», lì, in un prato di montagna. Anche i miei genitori erano lì, felici e affettuosi. Intitola Petals, questo brano, che immagino voglia dire petali. L'abbiamo trovata invece la storia sul New York Times, l'ha scritta Aspen Matis di suo pugno, una guida alla guarigione per escursionisti feriti. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Ci chiamavano Angeli.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso, mi occupo di persone, sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava. Vi aspetto tutti i sabati alle 14 nella versione Express On Air, solo su Radio 24. E in podcast in versione extra large con tutte le rubriche e le indicazioni utili di espatrio al completo, tutte le volte che vorrete. Cercate Generazioni Mobili sulle principali piattaforme audio. Non vi costa nulla.
Matteo Caccia racconta.
Siamo quasi alla fine della nostra storia seriale che è tratta dal podcast Ci chiamavano Angeli, il racconto di Michele La Serra e Chiara Romano prodotto da Audio Tales che ci ha riportato alla tragica alluvione del 1966 a Firenze. Durante l'alluvione tutte le barriere erano saltate, a cedere non furono solo gli argini ma in senso positivo anche le barriere ideologiche che nel 66 dividevano le persone. Nelle parrocchie, nelle case del popolo ci si aiutava come si poteva e questa unione sarebbe rimasta intatta nel tempo. Ecco, oggi concentriamoci sul motivo per cui questi eventi atmosferici sono sempre più intensi e quasi ripetitivi.
Mentre stavamo realizzando questo progetto, abbiamo scoperto a un certo punto che ci sarebbe stato a Firenze il raduno degli Angeli del Fango. Siamo pronti per incontrarli a Firenze il 4 novembre del 2023, ma il giorno stesso siamo costretti ad annullare il viaggio. Nei giorni precedenti le piogge già abbondanti aumentano e tra il 2 e il 5 novembre il nord della Toscana viene investito da una violenta alluvione che provoca 8 morti, 300 sfollati e 1 miliardo e 897 milioni di euro di danni. Quali sono le cause di questo evento? E perché fenomeni del genere si ripetono e diventano sempre più frequenti?
L'esondazione c'è stata il 4 novembre. Le piogge fortissime però sono state il 3, sostanzialmente, fra il 3 e il 4.
Federico Grazzini è un meteorologo e ricercatore specializzato sugli eventi estremi. Ci conferma ancora una volta che l'alluvione del 66 fu un evento totalmente imprevisto.
Le cronache riportano il fatto che, essendo autunno, e diciamo i fiorentini sì, avevano visto che stava piovendo in maniera consistente, soprattutto già dal 2 novembre, insomma, era comunque pioveva, comunque diciamo l'Arno si era un po' gonfiato, ma essendo autunno, essendo relativamente normale che ci fossero queste piogge anche forti, nessuno si era preoccupato più di tanto, fino proprio a poche ore prima della vera esondazione che poi ha distrutto la città.
Le piogge autunnali quindi non sono una novità. Ma allora perché l'alluvione? Uno dei fattori è proprio l'espansione della città su un terreno già a rischio.
Come sono costruite le città medievali sulla via Emilia?
Fausto Tomei si occupa di modellistica idrologica, ovvero studia i movimenti dell'acqua nel suolo, in superficie e come interagisce con le piante.
Se guardate l'impianto storico, le città storiche sono tutte lontane dal corso del fiume, perché tra la città e il fiume era lasciato un ampio spazio per questi eventi estremi. In più poi c'erano le mura, c'era il fossato che faceva anche da regimazione in questi casi. È chiaro che con l'aumento della popolazione, delle attività economiche, l'economia, noi abbiamo dovuto costruire nuovi edifici, nuove attività, questo è normale. Però è che si è costruito in zone che non sono particolarmente a rischio idrogeologico e in zone che sono invece fortemente a rischio idrogeologico. Fondamentalmente cosa succedeva quando nel passato avvenivano fenomeni simili, anche se magari non difficilmente di questa intensità? Avveniva che il fiume si allargava, però è chiaro che in eventi come questi l'acqua si riprende il suo spazio, la natura si riprende il suo spazio, e lì il problema è che se tu ci hai costruito quello spazio che prima era lo spazio in cui che l'acqua usava in questi eventi eccezionali, e lì sai, devi mettere in conto che succederanno disastri.
In effetti, l'alluvione del 66 non è la prima per la città di Firenze, anzi. Si hanno notizie certe di 180 alluvioni dal VI secolo d.C. al 1966. Per la maggior parte si tratta di fuoriuscite dell'Arno più o meno modeste, ma almeno 8 hanno provocato grossi danni. La seconda alluvione più devastante dopo quella del 1966 fu quella del 1333. Le cronache dell'epoca raccontano che molti ponti, tra cui il Ponte Vecchio, furono distrutti dalla furia dell'Arno e che l'acqua superò i 4 metri. Fa quasi impressione leggere che anche l'alluvione del 1333 si verificò proprio il 4 novembre. Se da un lato quindi Firenze è sempre stata una zona a rischio, dall'altro lato è stato decisivo anche l'altro fattore, cioè le piogge straordinarie dell'autunno 1966. Un fenomeno che non ha colpito solo la Toscana.
E ricordiamo, l'alluvione del 66 non fu solo l'alluvione di Firenze, ma fu l'alluvione del Reno, del Panaro, del Samoggia, del Tagliamento, del Piave e tanti altri. Quindi fu davvero un evento, cioè il Sieve, cioè prima dell'Arno ruppe il Sieve, insomma tantissimi altri corsi d'acqua. Tant'è vero che in questa classificazione degli eventi estremi di precipitazione che abbiamo fatto sul centro nord Italia, il primo evento, cioè quello dove è piovuto il maggior volume d'acqua, è quello del 1966. Il secondo, subito a seguire, è quello della tempesta Vaia.
La tempesta Vaia è un fenomeno molto simile a quello del 1966, avvenuto però nel 2018, sempre nei primi giorni di novembre. I due eventi si somigliano moltissimo. Eventi ciclici a cui però si aggiunge il fattore del riscaldamento globale.
Diciamo, visto che la situazione meteorologica era simile, che cambiamenti ha portato il riscaldamento globale, no? In queste due situazioni simili? E quello che si vede interessante è che appunto in Vaia il flusso di vapore è stato più alto, il ciclone che si è formato è stato più intenso, i venti sono stati più intensi, La temperatura del mare era 1,5 gradi più alta di quella del 1966 e anche la massa d'aria era 8 gradi più calda rispetto a quella del 1966 e sono avvenuti negli stessi giorni, cioè nei primi di novembre entrambi.
Insomma, il terreno già saturo d'acqua, la concentrazione straordinaria di piogge sulla zona di Firenze e lo scioglimento della neve sono le cause dell'alluvione del 66. Sono fenomeni che potevano essere straordinari negli anni 60, ma oggi sono sempre più comuni.
Domanda proprio diretta, il futuro.
Ecco, e lo scenario è sicuramente catastrofico, nel senso che quando si va verso un cambiamento del regime delle piogge, insomma del clima, in una società che si è così espansa, radicata, ha messo un sacco di cose, come dicevamo, sul territorio,
e che si è strutturata poi
si è strutturata
molto ristretto con un clima molto sterile.
Esatto, si è strutturata rispetto a un altro clima. Se tu vai a cambiare ci saranno sicuramente dei problemi, e capire esattamente come non è così semplice, però come dicevamo, cioè non si scappa dalle leggi della fisica, cioè se diventa più caldo questi venti possono diventare più intensi,
certo.
E rimane la questione della frequenza, cioè di quanto frequenti potranno essere.
Comunque insomma, gli eventi estremi sicuramente aumenteranno, la quantità di vapore d'acqua in gioco aumenta, per cui noi dobbiamo in qualche modo capire che certe pratiche non si possono più fare, e io penso che bisogna anche convincere la popolazione che certe cose vanno spostate, certe attività vanno proprio delocalizzate, case, supermercati, attività commerciali, tutto ciò che è stato costruito intorno ai fiumi va ripensato, perché vanno i fiumi torrenti,
e ha dato più spazio,
dovrebbero essere allargati.
Longing to hold, to show you how loved and skin I was somewhere.
Lei è John Thiele, che canta Mountains of Love per chiudere una puntata che si intitolava La cura della montagna. Grazie ancora ad Audio Tales, che oltre a produrre dei podcast meravigliosi, ricordiamo ad esempio Cherosene, che è il podcast fatto da Audio Tales Radio 24, ma soprattutto le cui autrici sono Anita Panizza, sì, la nostra Anita Panizza, e Elisabetta Fusconi. Quindi appunto grazie e complimenti ad Audio Tales, grazie soprattutto per permetterci di raccontare questa storia, grazie anche a Michele La Serra e Chiara Romano. Grazie di nuovo, poi chiudiamo con i ringraziamenti tutta la redazione, come sempre, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Continuate a mandarci le vostre storie, Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR a domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!